Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione, sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va.
Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti.
Si para dinanzi a me una bella ragazza simpatica. O perlomeno quella che io penso sia una bella ragazza simpatica. Perché fa di tutto per scoraggiarmi, per farmi desistere da questa mia prima impressione. Nel primo sommario e sporadico affabulare tra compagni di viaggio vedo che la sgradevolezza imposta nel voler farmi capire che lei è una persona da non frequentare, che non ha nulla da dire, che in fondo sarebbe meglio per me cambiare vagone, mi porta naturalmente a dover chiederle per forza quale sia il suo problema. Ma tu cosa sei? Una ragazza? Una donna?
Una donna, direi. 33 anni faccio tra poco, quindi...
Beh, una ragazza, 33 anni ancora sei ragazza.
Oddio, io mi sento un po' più di là che di qua.
Guarda, alle 45 anni ancora dicono il mio ragazzo, ragazze usciamo, quindi 33 anni ancora,
perfetto,
hai voglia.
Perfetto, sì, allora tranquillo. Sono una bambina.
Ma torni dal lavoro o stai andando a lavorare, che fai?
No, tornavo da lavoro.
Che lavoro fai? Non so nulla di te.
Faccio l'addetto stampa a Mediaset.
Beh, un lavoro complicato comunque, sei addetta stampa di un'azienda che si occupa di comunicazione, quindi
sì.
Dovrei avere una grande attenzione nel gestire rapporti personali.
Sì, e non mi riesce esattamente bene.
E beh, scusa, devi fare un altro mestiere, devi fare, che ne so, l'addetta al call center che non vedevi nessuno, non parlavi con nessuno.
No, è peggio.
La ricamatrice solitaria, che ne so.
Sì, qualcosa di solitario.
Perché stai bene da sola?
Estremamente solitario.
Vabbè, non ce ne guarda, ti capisco perfettamente. Non lo so, io sono fra le persone che non trova poi nulla di particolarmente doloroso a starsene chiusi in casa in questi giorni. Se lo dici sembra bestemmi.
Per
sembra
me è il modo perfetto questo. Non...
Lo so, però ti rendi
conto. Ogni tanto che dico, ok, vorrei uscire, però alla fine sto bene così.
Ma sai, non è tanto l'uscire e non uscire, che in realtà la cosa migliore è avere la libertà di poterlo fare quando ci va. È l'obbligo di dover vedere persone, gestire rapporti con persone e assecondare una parte importante del tuo prossimo, perché se non le assecondi poi entreresti in polemica, è faticosissimo. Ecco, raccontami invece la tua di difficoltà. Hai tu detto la mia, francamente.
La mia è la stessa, nel senso che io quando è arrivato il Covid e hanno detto devi lavorare in smart working, io avevo appena cambiato lavoro, quindi tutti i colleghi nuovi, tutta una situazione nuova, e io ho detto perfetto, cioè questa è la cosa che sognavo per me. Il togliermi, il dover andare in ufficio, dovermi rapportare con i colleghi, dover magari andare a pranzo con dei colleghi comunque estranei, perché non è che li conoscessi così bene, per me è stata la svolta.
Scusa, estranei, ma quelli che conosci bene ancora peggio, che vogliono sapere i fatti tuoi, che raccontano i loro, che te ne importa niente, devi far finta anche di essere,
sì, però
interessata.
Le persone che conosco sono poche, e quelle poche che conosco mi piacciono e le ho selezionate nel tempo. Mentre
quindi...
invece gli estranei è con cui tu ti devi relazionare per forza è molto più difficile.
Ma da bambina come facevi? Scusa, perché da bambina uno deve avere le amichette, gli amichetti, andare alle festicciole. Cioè, come facevi?
Chi li ha mai avuti? No, non li ho mai.
Raccontami un tuo. Una volta ti hanno invitato a una festa da ragazzina, che ne so, al ginnasio.
A parte che non mi invitavano quasi mai, perché io ero una persona estremamente confusionaria, quindi arrivavo nelle case delle persone e mettevo tutto in disordine. Questo era il mio... io mi divertivo un sacco a mettere in disordine i giochi, le cose, poi ero scalmanata... mi divertivo a mettere in disordine perché non avevo voglia di parlare con i miei coetanei.
Quindi era la bambina che tutte le mamme non volevano,
esatto,
che frequentasse le loro figlie.
Sì, esattamente.
Ma eri considerata una cattiva bambina per questo? La tua impressione è che ti dicevano sei cattiva, perché noi dicevano sempre sei cattiva.
Sì.
Sempre,
sei
i genitori.
Cattiva, sei immatura. Io mi ricordo, io ho fatto l'asilo dalle suore.
Anche
mi ricordo
io.
Che la suora superiore, la madre superiore, diceva a mia madre che io ero immatura e avevo 3 anni.
E ma immatura perché dove vedeva la tua immaturità? Dammi degli episodi.
Forse nel mettere appunto tutto in disordine, a non soggettarmi a certe regole che cercavano di darmi. Non sono mai riuscita, ma tuttora io faccio una grandissima fatica a non rispetto le gerarchie, per esempio. Per me non esiste la parola gerarchia. Io rispetto le persone perché le stimo.
È un po' difficile però stare in un ambiente di lavoro se non riconosci le linee di comando. Oddio, uno lo può fare.
No, dato,
vive male.
Nell'ultimo anno ho dato 3 dimissioni nel giro di un anno.
Beh, però c'è culo che ti riprendono comunque alla fine. Perché di solito uno se ne va, poi rimane senza lavoro. Tu sono 3 volte ti hanno ripreso, quindi qualcosa saprai fare nella vita,
sì,
no?
Sì, sì, sono intelligente, credo di essere molto intelligente.
E questo è il limite, però, lo sai.
Socialmente sono disadattata completamente.
Negli ambienti di lavoro l'intelligenza non è poi che sia tanto apprezzata.
Me ne sono accorta.
Mette in crisi gli altri di solito, no?
Sì, me ne sono accorta tanto.
Sì, però torniamo. Mi interessa il periodo ragazzina, vedo che non lo tratti volentieri, quindi voglio entrare.
No, perché io sono stata una bambina, una ragazzina estremamente sola. Non avevo.
Figlia unica?
Sì. Bien sûr, on me klaxonne sur Haussmann à l'envers. Moi je n'entends personne. Je repense à hier. Bien sûr, on me klaxonne sur Haussmann à l'envers. Moi je n'entends personne. Je repense à hier, je repense à hier. Quand cigarette après cigarette, je cherchais le chemin, centimètre par centimètre, pour approcher ta main. Là sur la nappe, je pile ou je passe. Que dira-t-il en face si je pousse les tasses, si ma bouche l'attrape? Cap ou pas cap, j'hésite et m'échappe. J'aimerais qu'il le fasse si je manque d'audace, qu'il se lance à ma place. Ce soir, sur ma bicyclette, je me demande un peu ce qui se passe dans ta tête. Et je ferme les yeux, cap ou pas cap, je pile ou je passe. Freineront-ils en face si ma route les croise, si ma course dérape? Cap ou pas cap, je pile ou je passe. Que dira-t-il en face si je pousse les tasses, si ma bouche l'embrasse?
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
I viaggiatori in ascolto, interessati a fare una chiacchierata sul nostro treno o a sottoporre una vicenda personale, sono pregati di scrivere all'indirizzo mail iltrenova@radio24.it.
Ma figliola che non è ricoccolata dalle mamme, le zie, le nonne?
No.
Non eri la principessina? A Carnevale lo volevi il vestito della principessa?
No.
E Natale te li facevano i regali?
Da bambina bambina sì, e poi crescendo no. E il Natale è una festa che a me mette tanta inquietudine, non sono mai felice io sotto Natale.
Come facevi però, scusami, se eri figlia unica, i tuoi genitori avranno impegnato tutte le loro forze, il loro potenziale mammesco e papesco verso questa creaturina, cioè una che
allora,
a Natale
diciamo...
come facevi a gestire il loro rapporto?
Mia mamma è stata una mamma estremamente chioccia, fin troppo, a me dava proprio fastidio il fatto che lei concentrasse tutto su di me. Lei ha smesso di lavorare per seguirmi, non ha seguito quelli che erano i suoi desideri per stare con me.
Che voleva fare? Padre, secondo te che voleva fare tua mamma?
L'estetista. Lei voleva fare l'estetista, ma ha smesso di lavorare quando mi ha avuto.
E non poteva conciliare fare l'estetista e allevare una figlia?
No, perché era una persona estremamente ansiosa, e quindi vedendo anche che io comunque avevo dei problemi a relazionarmi, ad avere amicizie,
interveniva.
È come se lei avesse voluto essere l'amica che non avevo.
Ma tu avrai avuto sempre le unghie pittate, sempre t'avrà tenuto come una bambolina.
Te le mangi?
Ma tu pensi al colmo per un estetista, una figlia che si mangia le unghie?
E che non si fa fare massaggi, non si fa toccare, no.
Manco si depila magari, una scimmia arzuta.
No, quello sì, ogni tanto sì. Non arrivo mai a degli estremi.
Cioè quando ci inciampi taglia.
Però, esatto, sì, esatto. Quando diventa un po' troppo... via tutto.
Tua mamma in questo non ti ha dato delle regole di vita? Io penso un estetista sia una donna curatissima.
Ci ha provato, ma non ho mai...
Ma te ti dava piacere andare controcorrente? Cioè far quello...
Sì.
Oppure assecondavi il tuo star bene che non corrispondeva con quello che faceva star bene gli altri?
Io ho provato a star bene, cioè, o meglio, a vivere la mia vita come se non avesse alcun tipo di difficoltà né problema. Però è stato difficile, perché io in realtà lo capivo che ero completamente diverso dagli altri.
Ecco, adesso passiamo, allora facciamo un salto epocale. L'adolescenza, che è l'età peggiore della vita, schifosa, terribile, orrenda, da dover dimenticare e cancellare da ogni ricordo. Per una come te, che non ha proprio la socialità come il suo punto focale, è un po' difficile compensare il bisogno di scoprire, capire, comprendere, sentirsi apprezzata e non aver voglia di vedere gli altri. Come sei stata te?
È stato il periodo peggiore della mia vita.
Potevo immaginare.
Proprio quando ti dicono ma che età vorresti tornare? Quella è l'età a cui io non vorrei mai tornare. Io ho subito bullismo, mi sentivo sempre...
Ti bullizzavano chi? Le compagne di classe?
I compagni e le compagne.
Ma perché cosa c'avevi di diverso? Vestivi diversa dagli altri? Non eri...
Ero completamente diversa.
E dammi cosa?
Nel vestito, nei capelli. Io avevo sempre dei capelli estremamente strani, poi ho iniziato a colorarmeli che avevo 12-13 anni.
Vabbè, quello oggi diciamo, lo fanno tante, è una maniera di anzi.
Ma negli appartenenza... anni 90, negli inizi anni 2000, c'era un altro tipo di modo di essere.
Ma cosa passai? Per una punk, per una giovane, che ne so, strana?
Sono stata qualsiasi cosa.
Ah, sei stata così?
Qualsiasi.
Emo, tutte queste cose che andavano di moda in quegli anni.
Sì, sono stata qualsiasi cosa e cercavo di integrarmi nel gruppo emulando le persone che magari mi piacevano per
insomma, non c'erano dei gruppi di sciroccate come te con cui potevi fare comunella, no?
No.
Nemmeno
no.
Quelle.
No.
Cioè nelle categorie della sciroccaggine umana non trovavi collocamento?
No, zero, in nessun modo.
Quindi andavi a scuola, al liceo ti prendevano in giro?
Sì, le medie, al liceo...
Sempre bullizzata, che ti dicevano? Mostro, brutto, racchia, che ti dicevano?
Ma sai, alle medie è stato molto più cattivo, perché poi...
E i bambini sono crudeli.
I bambini o gli adolescenti sono... qualcosa di non, forse non lo capiscono il male che fanno, non lo so, forse l'educazione che ricevono a casa, però sanno essere delle bestie.
Non ci se ne rende conto. Io penso di essere stato molto cattivo anche verso altri compagni, nonostante che fossi anch'io vittima di, a volte, sberleffi.
No, credo di no, ma non lo so, non ne sono in realtà sicura, perché magari ho sbagliato anch'io.
Io, per quello che ricordo, eri cattivo con gli altri perché evitare che gli altri fossero cattivi con te. Era una catena, c'avevi sempre un tuo aguzzino, ma a tua volta eri aguzzino di altri, in modo compensavi e passavi dei momenti in cui anche tu ti sentivi al di sopra di qualcuno. Boh, è un'alchimia molto difficile, ho rimosso tutto e non ci penso.
Però, io devo dire che da adolescente, verso i 15, 16, 17 anni, mi ero legata alle, cioè, le persone brutte di zona, delinquenti, sì, dove vedevo del disagio sociale e io ci sguazzavo, perché non lo so, mi ha sempre attirato.
È diciamo la lussuria del coatto, succede di solito.
Sì. E anche lì comunque, sai, ho cercato di fingere per farmi accettare.
Ma tu eri di buona famiglia, però i tuoi non spacciavano droga, nel senso che quindi...
No, ero figlia comunque di un professionista e di una casalinga, ma... Di buona famiglia, però io sono cresciuta nelle case popolari, quindi per me comunque il disagio sociale io lo vivevo tutti i giorni, lo vedevo.
Ma forse eri più, facevano meno caso alla tua differenza, tutto sommato erano più di bocca buona, quindi ti sentivi più accettata, ecco, forse.
Sì, esatto, non ero tra adolescenti, sai, tipo nei miei anni si chiamavano i San Carlini, figli dei ricchi che si vestivano solo di marca, con pantaloni da 300 euro.
Vabbè, quello basta poco, basta essere lievemente non portati ad avere emulazione di massa e non ti vesti come gli altri, quello sì. Senti, come facevi però?
Io ci provavo però.
Ma con questi facevi? Andavate a fare le rapine, gli scassi, i furti, oppure che facevi con questa gente qua?
Perché poi... alle superiori, per cercare di integrarmi nella mia classe, pregavo i miei genitori di comprarmi quelle che erano le cose di moda.
Qualcuna
riuscivano a comprarmela, ma tante altre chiaramente no.
Anche perché se entri quel giro non ne esci più,
esatto,
una cosa tira l'altra,
esatto.
Sì. Non basta, puoi averne una, devi averne due, devi averne tre, sì. Devi cambiarti, se non ti cambi sei sfigato, sì. Quindi tanto vale,
esatto,
fare una scelta apparentemente estetica, di cui mi vesto da morto di fame e faccio finta che è una mia scelta, così almeno, se no diventi pazzo, poi devi veramente fare le rapine per vestirti come molti fanno.
Senti,
riuscivi anche a gestire l'aspetto dell'emozione, del sentimento, dell'amore, o riuscivi a startene lontana anche da questo? Ti innamoravi ogni tanto?
Beh, io mi innamoravo platonicamente di qualsiasi cosa passasse davanti a me. Ma
cioè, difficilissimo da gestire.
Esattamente, ero innamorata. Io credo di essere sempre stata innamorata dell'amore, più che delle
persone.
Vabbè,
questa sta frase, non me la ripeterti, prego. Innamorato dell'amore, che vuol dire, dai. Definiscimelo amore.
Mi piaceva il sentimento, mi piaceva essere importante per qualcuno, ecco. E negli anni mi sono resa conto che in realtà io le persone per cui mi sono, pensavo di amare, in realtà non me ne fregava assolutamente niente.
Sì, perché tu hai detto una cosa fondamentale, se mi permetto, ma poi io, sì, sai, è un giudizio personale, ti dico la differenza. A te ti piaceva essere oggetto dell'amore di qualcuno, questo non vuol dire essere,
esatto,
innamorati. Anche a me piace, a tutti piace, per qualcuno che ti sbava dietro sei contento, che puoi anche farne a meno. Ma sbavar dietro a qualcuno che nemmeno ti guarda che non è proprio una cosa divertente, eh. Ti è mai capitato?
No,
ecco.
Ha voglia. E le difficoltà a manifestarlo, no, ma non, ma figurati, non mi guarderà mai, no, ma figurati, ma sono brutta, sono un cesso, sono, non so fare niente.
Ti sentivi
sono
cesso,
strana,
ti sentivi?
Ma tuttora.
Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. The queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry. make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. The queen was in the playroom painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kirkcaldy, always smiling and arriving late for tea. The Duke was having problems with a message at the local Bird and Bee. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. At 12 o'clock a meeting round the table for a seance in the dark. With voices out of nowhere put on specially by the children for a lark. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. Cry, 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 baby. Make your mother sigh. She's old enough to know better. Cry, baby, cry. Cry, 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 baby. Make your mother sigh. She's old enough to know better.
Informiamo i signori viaggiatori che il treno ripartirà tra poco.
Il treno va.
Si ricorda ai signori passeggeri di non lasciare incustoditi i propri bagagli durante il viaggio.
Ci sono dei supercessi oggettivi che hanno un fascino estremo e ramazzano dalla mattina alla sera, uomini e donne, non sto a far e ci sono donne bellissime, perfette, che nessuno le vuole, stanno a casa e appassiscono, ahimè, come fiori recisi.
Tanto, sai, quando magari una persona che è stata molto grassa a un certo punto dimagrisce e poi però ti dice: io dentro mi sento ancora grasso. Anche se adesso peso 50 kg.
Qui tu ti sentirai cesso dentro tutta la vita, anche se magari, che
secondo
ne so,
me sì,
vinci qualche concorso di bellezza.
Sì.
È meglio, almeno non ti ipervaluti. Mantieni quella modestia nel comportamento, che è anche sexy alla fine, capito? Ecco, ma tutto questo ha un nome, lo hai definito? Perché alla fine tu fai un lavoro essenzialmente basato sul saper gestire l'immagine, raccontare bene qualcosa, perché le pubbliche relazioni, ma una volta che rientri a casa e chiudi la porticina, l'usciolo di casa tua e ti lasci il mondo alle spalle, che fai però?
Ah, quello che faccio durante il giorno: leggo i giornali, leggo le agenzie, vedo se ci sono novità politiche oppure penso di avere qualche malattia e quindi vado su.
Ah, sei ipocondriaca pure, sì.
Mamma mia, a livello di Carlo Verdone.
Elencami alcune malattie immaginarie che hai avuto ultimamente. No, dai, dimmi qualche malattia immaginaria che hai avuto. Hai avuto quanti tumori immaginari hai avuto?
Almeno 10.
Come...
Ogni volta che mi fa male la pancia è un tumore al colon, anche se...
Magari, che ne so, se hai mangiato qualcosa ti ha fatto male.
No, ma il primo pensiero non è mai quello più logico. No, è sempre...
E tutte malattie naturalmente gravissime, incurabili, terminali, sì. Mai una malattia normale.
No.
Ma molte volte allora, il malato immaginario alla fine si bea delle sue pseudopatologie, se no non passerebbe il tempo. Però molte volte si sottopone a faticosissimi, dolorosissimi esami, ho amici e amiche che hanno fatto 3 colonscopie, che ti giuro, io prego ogni giorno i miei numi protettori di non averne bisogno. Queste le fanno continuamente proprio perché hanno magari un po' di mal di pancia. Cioè, tu quale esame intrusivo e devastante hai fatto per i tuoi mali immaginari?
Ma allora, ho fatto biopsie.
Ah, beh, certo, chiaro. Poi?
Mi sono fatta togliere dei nei perché
vabbè,
poi...
Quello è normale.
No, una volta ho incontrato un medico che probabilmente era molto più ipocondriaco di me, e già quando mi ha visitato io ho detto, oddio, questo qua è peggio di me, aveva questo modo di porsi e di dirmi le cose che sembrava avesse lui paura.
Quindi era un ipocondriaco altruista, che lui vedeva le malattie negli altri. E beh, per un medico è il top, diciamo.
Allora mi guardò questi mail e mi disse, guarda, te li devi togliere entro un mese. Madonna, che cazzo c'ho?
Se no muori, cioè, se no muori.
Io l'ho interpretato come sono un malato terminale, quindi ho chiamato mia madre piangendo, mamma, devo togliere questi nei entro un mese, così, E mia madre mi ha pagato, sì, 1.000 euro per togliere 3 nei, che poi non erano niente.
Che non c'era bisogno.
No.
Vabbè, poteva andarti peggio magari. Sarà un dentista, sì, cioè, devi toglierti tutti i denti, poi ti metti la dentiera e non c'era bisogno.
Ma io pensavo che la dentiera fosse una cosa figa, ho imparato nelle ultime settimane che in realtà non è così.
Figa, perché la dentiera?
La svolta.
Perché una svolta? Ma stai scherzando?
Perché ti togli tutti i denti, non puoi avere più carie, non puoi avere più problemi.
Ma biascichi, c'è tutta la... c'è di mettere la pasta adesiva, ti si stacca.
Ma io ho paura del dentista.
Ma alla fine non mi pare, scusa, che hai vissuto male. Io pensavo di sentire una persona dalla premessa frustrata, spaventata.
Lo sono stata tanto.
Qual è stato l'apice del tuo malessere? Quando è stato?
Quando è morto mio padre.
Vabbè, quello è una cosa dura da elaborare, dai.
Sì, ma io a un certo punto, io sapevo che sarebbe stato un lutto devastante, ma io non riuscivo a capire perché non fossi assolutamente in grado di elaborarlo come tante altre persone. Io quando è morto mio padre sono letteralmente impazzita, ho iniziato a fare, appunto, a dimettermi ogni tot mesi, a non riuscire a instaurare dei rapporti con le persone, avevo proprio bisogno di stare isolata, completamente isolata da qualsiasi cosa.
Beh, quanto ci hai messo per, diciamo, darti un po' pace su questa cosa?
No, non ce l'ho ancora pace.
Quanto tempo fa è successo?
Il 26 settembre del 2018.
Non è tantissimo tempo passato,
no.
Nemmeno... No.
Però vedo mia madre che è riuscita a elaborarlo molto meglio, e secondo me...
Vabbè, ma marito...
Una figlia che perde il...
Marito,
no, secondo me
si dimentica meglio di un padre.
È peggio perdere il marito.
Dici?
No, secondo me è peggio.
Sei mai stata sposata?
No.
Allora che ne sai?
Però il padre è naturale che tuo padre muoia prima di te. Il marito, io non so quanto tu pensi che possa
uno dei due prima di morire in una coppia, capito? E uno pensa sempre che è meglio che muore l'altro, forse.
Sì, è che mia mamma era più grande di mio padre e mio padre si è malato a 54 anni.
Ah beh, aspetta, e non mi ha detto la cosa più importante, è morto giovanissimo. Ah, ecco.
Sì.
E lei è sentita in colpa, cioè, come mi sono preso un toy boy e poi mi muore prima di me.
Esatto, esattamente. Cioè, non è nell'ordine naturale delle cose questa cosa.
C'è rimasta
cosa.
Male.
Tra l'altro,
questo, sì.
Minchia, una persona che non ha mai avuto una malattia in vita sua, poi bababam, la roba devastante.
Allora, per questo sei ipocondriaca, perché hai visto una tragedia,
sì,
del genere.
Me l'ha aumentata di brutto, sì.
Non c'era niente, poi all'improvviso si è ammalato e è morto, così.
Sì.
Sai, succede anche questo, purtroppo, ahimè.
Mia mamma mi sono attaccata molto di più quando poi mio papà è morto.
Beh,
perché prima avevamo un rapporto molto conflittuale. La parte che io ho eliminato sono i parenti di mio padre, i fratelli.
Beh, quello è una liberazione.
Quelli,
no?
Non li voglio manco vedere in cartolina.
Però adesso mi dici, sembra che il tuo sogno è chiuderti in casa, leggere libri e non sentire la puzza degli altri, che posso capire.
Io, se potessi laurearmi 7 volte, lo farei molto volentieri.
Ti piace studiare?
Non posso permettermelo. Sì.
Cioè, devo continuare a studiare? Beh, oggi si può fare comunque.
Il mio sogno è fare la giornalista, però...
Vabbè, la cosa...
È complicato.
È la cosa più sciocca del mondo, fare il giornalista, sogno. Che...
Però è complicato.
Allora, è complicato entrare, diciamo, professionalmente a lavorare come giornalista oggi è complicatissimo. Questo
è complicato vivere di giornalismo, mangiare col giornalismo.
Sì, io parlo da una posizione di una generazione fortunata in cui ancora era possibile farlo, me ne rendo conto che oggi tanti giovani colleghi con grandissime qualità trovano enormi difficoltà. Perché? Perché l'editoria è in crisi, poi è cambiato anche il sistema, oggi è tutto da sovrascrivere, da rimmaginare nuovamente il nostro mestiere. Solo che oggi fare giornalista,
faceva il giornalista,
tuo padre era giornalista.
Sì, facevo il fotoreporter. Quando io gli ho detto che volevo fare la giornalista era disperato.
C'ha ragione.
Perché ha detto, Dio,
c'ha ragione.
Cosa ho combinato?
Sì, perché o ti va di culo subito, ti va bene e prendi una buona strada e cominci a farti conoscere e puoi anche farcela. Se no la gavetta è durissima e improba, e al di là di quello che sembra da fuori il mestiere, molte volte per la maggior parte di chi fa questo mestiere è un mestiere di routine come qualsiasi altro mestiere. Tu pensa che la maggior parte dei colleghi fanno le pagine giornali, fanno i titoli, fanno gli occhielli, impaginano il lavoro degli altri. In televisione è una grande fabbrica in cui non tutti sono quelli che poi vedi belli, sorridenti a fare lo stand up di fronte al disastro o sul teatro di guerra o nel teatro di un delitto, capito? Ahimè.
È un mestiere romantico il giornalismo, che tu idealizzi, poi quando lo fai veramente dici ma lo potevate dire prima.
Ma scrive, oggi ci sono possibilità di scrivere, visto che tu ti mantieni, non è il problema doverti mantenere, e già è fondamentale secondo me questo. Tu puoi sbizzarrirti a scrivere quello che vuoi, quando vuoi, e puoi anche avere possibilità che gli altri lo leggano.
Io mi sono aperta il blog proprio perché volevo scrivere, facendo magari altro per
un blog, non me lo dici.
E vivere.
E nel tuo blog,
sì,
che ci scrivi? Come si chiama?
Si chiama charlottemattini.it.
Lo dici come se ce l'avessi scritto in fronte, che ti vedo in un treno e non so chi tu sia.
È talmente banale.
Ma cosa c'è in questo Charlotte Mattini?
C'è poco, perché il problema è che io lavoro talmente tante ore alla settimana che poi non sono in grado di fare altro che sia per me. Quando smetto di lavorare avrei il tempo
allora,
intero
ti
per
posso
farlo.
Dire una cosa che ti farà male al cuore, allora lascia perdere, cioè nel senso, mantieni pure l'idea che ti piacerebbe tanto fare il giornalista, ma fondamentalmente se fosse quello che ti assicuro, che è la febbre di fare questa cosa qui, non ci sarebbe notte in cui tu non avresti voglia di scrivere, di raccontare, di fare. Il fatto che puoi farlo come un passatempo vuol dire che sì, a livello emotivo ti piacerebbe farlo perché tuo padre era giornalista, ma se tu veramente avessi la febbre, la fame di raccontare, ti giuro, non ci sarebbe stanchezza, non ci sarebbe, ogni attimo andrebbe bene per farlo, anche se tu torni a casa la sera tardi, ti metti e scrivi, la notte passerebbe, arriva l'alba e manco te ne accorgi. Perché
sono orario ormai questi momenti.
E allora, per me mica è obbligo, ragazzi, lo fa un sacco di gente, è anche una cosa noiosa, oggi può essere una cosa che non vale manco più la pena, di dire faccio, scrivo, come una volta quelli che ne so, la pergamena e la penna d'oca, qualcosa che non c'ha più senso oggi, ma ci sono forme diverse così. La tua vita la vedi sempre da sola, sì?
Dipende, c'è qualche persona raramente che mi piace, che allora dico ok, con questo posso ogni tanto farci una chiacchierata, mandargli dei messaggi o rispondere ai messaggi che mi manda meglio, perché io non è che scrivo o parlo da sola. Come on down from that cloud and cast your fears aside. You're all here and there, and there's nothing inside. May God's will be done in these poisoned hills. And let the devil be cast out on his tail. There was a voice that called me.
Avvertono i signori passeggeri che il treno effettuerà una breve sosta per le informazioni sul traffico. Restate in ascolto.
Il treno va.
Si pregano i signori passeggeri di abbassare la suoneria del cellulare per non recare disturbo agli altri viaggiatori.
Sei ricercata, sì, sei abbastanza ricercata, dai, quando una sfugge di solito...
Troppo per i miei standard, sì.
E dammi una percentuale, quanta gente ti ronza intorno?
Tanta, soprattutto gli sconosciuti.
Tu pensa quante dicono, guarda questa, chi c'ha il pane non c'ha i denti, capito? E ma a cosa sono attratti gli sconosciuti, sì, secondo te?
Non ne ho la più pallida idea, non lo so perché.
Vesti in maniera provocante, atteggiamenti equivoci e allettanti...
No.
Allora perché? Ci sarà qualcosa che alla gente piace.
So.
A meno che tu, a meno
so,
che non parli o raccatti quelli che andrebbero dietro anche a un cadavere dentro una bara. Poi,
beh,
no.
Quelli sono la maggioranza. Poi.
Ah sì, quelli si chiamano. C'è un termine per chiamarli che è un po' brutto dirlo, ma sono i morti di figa, quelli andrebbero dietro a qualunque cosa.
Pieno il mondo.
Vabbè, non credo che tu parli di quelli, parli di persone che mediamente potrebbero avere anche un interesse a essere frequentate, ma che però alla fine è una fatica, ecco, penso.
Ma io vedo che la gente, cioè un locale dove vado abbastanza, andavo abbastanza spesso prima del Covid, adesso non vedo mai.
Quindi vai per locale, ma tu fai una vita sociale che in confronto, rispetto alla mia, non lo so, sei una star, cioè tu vai anche nei locali.
Beh, vado nel mio pub di quartiere a 100 metri da casa mia, dove c'è tutta gente di zone, tutta gente che conosco magari per vie traverse da quando sono ragazzina, e ci vado perché mi piace bere.
Ti fai due birre,
perché mi piace bere.
Ti fai due birre, due rutti e te ne
posso
torni a casa.
Farmi una bottiglia di vino tranquillamente da sola, poi magari vomito tutta la notte.
Scusa, ma
è il mio.
Fai il passo secondo la gamba, se non lo reggi, che gusto da bere per vomitare, da liceali.
Ma ogni tanto.
E non bere il vino, paste super alcolici.
Non mi piacciono. No,
niente,
mi piacciono.
Nemmeno il margarita.
No. No.
Ti farei cambiare idea io se potessi.
Solo vino bianco. E c'è gente che mi avvicina perché sanno che parlo di politica, lavoro comunque con la politica, così, e quindi mi si avvicinano perché vogliono parlare di politica. Poi non ne capiscono un cazzo.
Madonna, è una delle cose più noiose del mondo parlare di politica.
No, è bellissima.
Beh, vedi, c'è una passione. Ma scusa, è bello, ti appassiona, è bene. Tu allora vorresti fare la cronista parlamentare, ecco, questo ti piace.
Sì,
che...
sì.
Magari guardi talk televisivi, dice guarda questa non sa manco, non ha capito nulla di quello che succede, ha tutto scritto, io potrei dirti quello che succede in questo momento. E allora forse una vocazione ce l'hai, solo guarda che dovresti vivere nella capitale, perché il giornalismo politico si fa soprattutto.
Non mi piace Roma, troppo
lo
caotico.
So, ma lì si fa, no, intorno ai palazzi del potere, dillo lì.
Lo so.
Devi strusciare avanti e indietro per i sacri corridoi, girare la sera per i sacri ristoranti, sentire le indiscrezioni, star dietro e tirar fuori qualcosa. Quindi allora nemmeno quello fa per te. Perché non ti piace Roma?
Troppo caotica e non mi piace.
Caotica.
Ma
è una città che sembra una città di morti viventi. Che c'ha di caotico Roma? Boh. Sì, vabbè.
Ho sempre avuto la fobia di Roma, io.
Sì, ma se tu ti occupassi di politica staresti nel centro storico, nel quadrilatero della politica.
Sì, ma non potrei mai vivere nel centro storico.
Però lì si fa la politica.
Sarebbe una
lì stanno avanti, indietro, li vedi, girano lì i tronfi, si guardano intorno, aspettano che qualcuno li fermi, capito?
Sì.
Quello è fatto, coi portaborse, con tre passi indietro le squinze che li seguono e via dicendo, vanno a mangiare i ristoranti tutti assieme. Quello, la politica è quello. Va bene, speravo di storcerti dei tuoi progetti di vita futura passionale, ma tutto sommato...
Non li so.
Ma meglio così, ma pensa quanto stai bene. Tu pensa che sono ragazze della tua età che a cominciare da questo momento in cui c'è la sindrome della patata bollente, uno dice c'ho 33 anni, fra un po' smetterà, terminerà il mio ciclo vitale fecondo, quindi devo trovare immediatamente qualcuno, ecco. E quindi... l'orologio biologico, questa cosa che non posso sentire, l'orologio fa sì che diventino delle scatenate ricercatrici di mariti o di padri di possibili figli. Se tu non c'hai manco questo problema, arriverai tranquillamente ai 45, 50 anni, 55 anni e non starai a guardare ogni uomo intorno come un possibile fecondatore.
Guarda che no.
Ma è così, io ti sembra, se mai dirò delle cose che mi renderanno impopolare, ma diciamo la generazione appena dopo la tua vive soltanto per trovare un uomo da accasarsi, poi mi dicano che è un luogo comune, da accasarsi nel senso che dia un senso al loro essere donne, e tu questo non lo provi.
Io spero di no.
Vabbè, vedi, allora hai bene o male messo a punto, nonostante siamo partiti pensando che la tua è una vita difficoltosa, una formula di vita quasi perfetta. In fondo fai quello che ti piace, hai ambizioni che probabilmente saranno difficilmente realizzabili, quindi potrai sempre alimentarle. Meno male stai componendo i tuoi affetti della famiglia d'origine, elaborando la scomparsa di un papà che rientra nell'ordine naturale delle cose, godendoti il più possibile una mamma che non è molesta, non ti rompe le scatole, lì tranquilla e buona, e puoi viverla con affetto. Potendo scegliere, hai un harem di mosconi che ti girano intorno, e se ogni tanto qualcuno te ne va, te lo arpioni, te lo porti a casa e lo ributti fuori dalla finestra il giorno dopo. So che vuoi più dalla vita, non sei felice?
No.
No, e che ti manca?
No, io ho sempre avuto paura della felicità.
Vabbè, grazie, uno lo può dire quando...
L'errore della felicità.
Sì, e uno lo dice quando non gli manca niente, quando uno deve dormire sul letto di spine.
I momenti sereni della vita, i rari momenti sereni che ho vissuto, io avevo una fobia tremenda, ho detto adesso che cos'è che succede?
La fobia generale, eri fobica.
Sì, ero, cioè sta andando troppo bene, succederà la catastrofe.
Vabbè, questa è come l'ipocondria, capito?
Sì.
In realtà è la paura di star troppo bene, e uno si dice, allora c'ho qualche malattia. È perché non sembra vero che ti possa andare bene, perché pensi, qualcuno ti ha fatto pensare da piccolo che tu debba essere sfigato. E quindi finché non si autorealizza la profezia della tua sfiga, ti senti che manca qualcosa, non vedi l'ora che arrivi. È come i cornuti che tutta la vita devono avere la prova delle loro corna, sennò vivono nell'irrequietezza, capito? Vabbè, mia cara, è stato divertente, confortante e tutto sommato mi ha dato speranza sul fatto che l'umanità potrà ancora continuare tranquillamente a seguire il suo corso, perché esistono persone come te che possono anche fregarsene degli altri. Ti auguro buon viaggio e ti auguro di realizzare il sogno di essere giornalista, se proprio questo ti sembra qualcosa che ti faccia felice, ma vedrai, se anche ci arriverai non sarà mai la felicità, perché c'era sempre un giornalista più bravo di te, un giornale più importante di quello in cui scrivi, un qualcosa che ti avrebbe fatto piacere scrivere l'ha scritto qualcun altro, l'ha raccontato qualcun altro. Buon viaggio, ciao, a presto.
Buon viaggio.
Ciao.
Pourquoi des fois je me demande si les filles et les garçons si cruels, où sont mes vrais amis? Pourquoi je me méfie? Qu'a-t-on pu bien faire de tous ces sacrifices? Oui, personne n'est fidèle, mais pourtant la vie doit rester toujours belle. Et peu importe si l'homme reste si cruel avec ce qu'il est, il faut sans doute pardonner, mettre son ego de côté. Pourquoi tout le monde se ment et se trompe jusqu'à se traîner dans la misère la plus totale? Donner ma confiance et mon cœur, pourquoi ça me fait si peur? Est-ce bien normal? Non, ce n'est pas normal.
Je ne veux plus être la bonne voix. Je ne veux plus l'estime pour moi, je n'ai plus l'estime pour toi. Tant pis pour ça, tant pis pour ça. Je continue mon chemin, tu es déjà très très loin. Très loin derrière moi, très loin derrière moi. Oui c'était une belle histoire, pour finalement taire mon regard foudroyé, sans me retourner. Je pars comme je suis venu, encore plus déçu. Et le pire dans tout ça, c'est que je reste un inconnu pour toi. Par pitié, arrêtez de me planter des couteaux dans le dos, où mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices qui ne retiendra en moi que les mauvais côtés de toi. Désormais je n'en peux plus, je veux partir très très loin. Je pleure et je renie, c'est la larme de trop qui fait déborder mes yeux et m'a rendu malheureux. Mais où va le monde? Où va le monde? Chaque fois que je veux bien faire les choses, vire toujours de travers. Pourquoi les gens se mentent? Pourquoi les gens se trompent? Est-ce que toi aussi, des fois, tu te demandes pourquoi la vie est si compliquée? Surtout quand deux personnes s'aiment et qu'ils semblent être bien ensemble. Ça paraît si facile, alors comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs? Je n'en peux plus des histoires futiles, je n'en peux plus de tous ces bourreaux et de toutes ces victimes. L'homme se contredit à longueur de journée, il ne sait pas ce qu'il veut, c'est pour ça qu'on se fait du mal. Est-ce bien normal? Il y a des questions où je sais que je ne trouverai jamais la réponse. Il y a des choses auxquelles on ne peut rien faire, il faut sans doute s'en moquer, passer à travers.